io sono rimasto un po' colpito dalla sembra così almeno apparente durezza di Gabriele nei confronti di Zaccaria, che rimane non incredulo, ma obietta il fatto dell'età e della sterilità, insomma, come quindi fa una, a mio avviso, ecco, una debole obiezione all'asserzione invece di Gabriele. E la severità mi sembra sia sul fatto di renderlo muto, perché non, però ecco, forse in una attenzione un pochino più, diciamo, attenta, non è come una punizione, ma è come una dare tempo alla profezia di realizzarsi. Quindi siccome c'era tutto il popolo di Israele che stava fuori ad aspettare che il rito fosse compiuto, e quindi ecco, in qualche maniera rimaneva questo annuncio nel segreto del Tempio, ecco, anche questo, che la nazione di Dio prendeva corpo nel Tempio, nel luogo dell'incontro tra Dio e l'uomo, ecco, e che si faceva, poi dopo si farà carne, diventa appunto Gesù. E quindi ecco, mi sembrava che si discostasse un po' dalla cecità di Paolo, invece, che era anche lì nell'attesa, insomma, però anche lì nell'attesa di una rivelazione.
Sempre senza essercelo detto, ma abbiamo fatto caso alla stessa cosa, ma capendola in modo diverso, quindi lo dico come un'ipotesi da mettere di fianco a tutto quello che ha detto Enrico. Mi sembrava come che non fosse una punizione questo qui, ma fosse come dire non hai abbastanza capito quello che ti dico da poterlo annunciare anche ad altri, da poterlo dire. Quindi come un tempo che venga dato a Zaccaria per poter dopo riprendere a parlare, e anche però come un dire che c'è un dono di comprensione dentro alle cose, e è questo di fronte alle cose annunciate, è questo dono di comprensione che è la fede, quello che rende possibile dirlo. Dire anche una notizia, no? Come questa, mi ha detto l'angelo che mia moglie partorirà. E questa è una cosa che, questo requisito speciale che c'è per poter parlare del Signore, adesso non è manifestato dal mutismo oppure da, non so, segni particolari, però anche rispetto a quello che molti di voi dicevano ieri sulle persone che abbiamo incontrato, che ci hanno visto, fatto vedere come in una trasparenza, magari per un momento, il Signore. Ecco, questa particolarità qui in realtà noi la accogliamo nelle persone come una differenza, come una preziosità speciale che qualche volta incontriamo. E credo che qui, è come se qui venisse detto che questo è legato in realtà alla fede che uno ha e al modo quindi in cui sa dirla.
Mi innesto anch'io su questa esegesi di coppia, perché mi sono soffermata anch'io su questo punto e interrogandomi più che altro sulla differenza dell'angelo, sull'atteggiamento e le conseguenze diverse dell'angelo nei confronti di Zaccaria rispetto a Maria. E su Maria lo diremo quando lo leggeremo. Allora, mi sono chiesta appunto il perché di questo mutismo e rileggendo più volte, tra l'altro questi testi che conosciamo bene, mi accorgo che per me è importante sfuggire alla tentazione di dire so già che cosa c'è scritto, no? E invece rileggendo si scoprono sempre cose nuove. Insomma, Zaccaria mi sembra e lo dice, dice io sono vecchio. Ma è un vecchio non come quelli, come quello a cui si riferisce il profeta Gioele, al capitolo 3, versetto 1, in cui dice, tra l'altro dopo aver radunato il popolo, e fonderò il mio spirito sopra ogni uomo, diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni e poi segue. Ecco, qui Zaccaria ci viene presentato come un vecchio che non ha più sogni, cioè che, non, che quindi il suo mutismo è solo un mutismo che diventa concreto, cioè il silenzio della parola, ma probabilmente c'era già dentro di lui il silenzio della disillusione. Quando incontreremo un altro grande vecchio come Simeone, lì c'è ancora tutto il sogno, c'è l'apertura alla possibilità dell'intervento di Dio nei confronti della storia. No, ma in più, nei versetti precedenti, che sono molto più lunghi rispetto a quello che poi vedremo con Maria, cioè, questo angelo gli dice delle cose bellissime, gli dice che la sua preghiera è stata esaudita, che avrà un figlio. Nel versetto precedente si dice che erano giusti, ma senza il ma, erano giusti e non avevano figli. Quindi viene esaudita il superamento della sterilità e del non avere una discendenza, che era importante anche dal punto di vista proprio culturale, giuridico, del maschile all'interno del mondo ebraico. Avrai gioia, avrai esultanza, tutti si rallegreranno intorno a te. Lui, il bambino, sarà grande, sarà addirittura un nazireo, sarà colmato di Spirito Santo, addirittura dal seno della madre. Riporterà tutti i figli di Israele, camminerà come Elia, viene paragonato Elia, e la saggezza, eccetera. E lui gli dice, beh, ma sono vecchio. Quindi non so se è stata una punizione, ma comunque una, come si può dire, una correzione paterna nei confronti di questo figlio. E questo io credo che sia un grande monito per noi che non abbiamo più, cioè che abbiamo i capelli bianchi, che siamo entrati in una stagione con qualche eccezione di persona più giovane tra di noi, comunque orientati verso un altro pezzo di strada della nostra vita e di quanto io vedo anche i miei coetanei, le mie coetanee intorno a noi, soprattutto in questo periodo, quanto pessimismo, quanto non rendersi conto dei doni ricevuti, della forza che si può avere. E qui tutto, cioè questo angelo gli dà tutto, gli dice guarda che cosa bella e lui proprio si lamenta, cioè sono vecchio. Non sono d'accordo con Enrico, non fa un'obiezione leggera, fa proprio una risposta un po' depressa, un po' di un uomo che è lì, che fa il suo servizio, ma che ha perso la fiducia, a differenza di Elisabetta, come vedremo dopo, che reagisce in maniera completamente diversa. E quindi, boh. Ecco, sono stata lunga, ma anch'io ci ho proprio pensato tanto. E però poi il mutismo, quando poi uscì e non poteva parlare, capirono che nel te. Ah no, lo vedremo domani. No, volevo dire, starei muto, non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, cioè fino al giorno del compimento. Quindi non è un per sempre, ma nel momento in cui si compiranno le. L'annuncio che io ti ho dato si scioglierà dentro di te il silenzio.
Sì, Michele. Niente, io volevo dire solo una piccola osservazione, che forse l'avete anche già detto perché mi sono collegato tardi, rispetto alla grandezza del dono di Dio, ma alla sua delicatezza e alla sua non invasività. Ascoltavo quello che ha detto adesso Grazia, no? E l'annuncio dell'angelo è immenso e potentissimo, e semplicemente Zaccaria non ce la, cioè, non lo capisce e non lo accoglie, e ha mille motivi. Insomma, io questo purtroppo mi ci ritrovo. Insomma, vedo che i doni di Dio sono enormi e immensi, e molto spesso dalla pigrizia alla distrazione, alla non attenzione, insomma, il rischio è quello proprio di rifiutarlo. E quindi mi fa pensare sia alla grandezza del dono che alla immensa delicatezza, insomma, alla non invasività di questo dono e alla grande possibilità che ci viene lasciata anche di dire di no. Poi certamente c'è tutto un segno enorme in questo mutismo di Zaccaria, ma insomma la cosa che mi colpiva di più in questo stasera era proprio questo, il fatto di questa enorme libertà e della possibilità che ci viene data anche di rifiutare dei doni così grandi.
Mi colpisce perché anch'io sono rimasta molto presa dal versetto 20 e molto è già stato detto. Non sono tanto d'accordo con mio marito, nel senso che non mi pare che ci sia un grande margine in questo caso di non accettare il dono, ma stasera va un po' così, facciamo un po'. E credo invece che sarebbe un grande regalo da chiedere al Signore, quello di saper stare in silenzio quando non siamo in grado di riconoscere il dono, di riconoscere il lieto annuncio, e credo che io, per me, lo devo chiedere moltissimo, cioè il fatto di essere muta piuttosto che brontolona, piuttosto che critica, piuttosto, insomma, quello che un pochino diceva Grazia. Io mi rendo conto che spesso non è un annuncio di gioia o non è uno sguardo sul dono, ma più sulle cose che potrebbero non funzionare, che non funzionano, che non sono nei tempi giusti, che non sono proprio nei modi che mi sembrano i più opportuni, e credo che il regalo del tacere e di lasciare che le cose abbiano un compimento, insomma, lo vivo stasera per me come proprio un regalo da chiedere molto forte al Signore.
Io volevo provare a dire una cosa un po' tecnica, no? Perché sia uno che ne sa, ma mi sto riascoltando delle lezioni bellissime che ho fatto un po' di anni fa Antonildo Pirani, proprio per chi doveva diventare lettore o apolito, spiegava, l'ultima che ho ascoltato spiegava un po' la costruzione dei Vangeli, e quindi mi è sembrato di ritrovare più una delle cose che lui raccontava. Ve la riporto, prendetela così com'è, se vi serve bene, se no buttatevi a tutto. Cioè, il fatto che mi sembra che Luca acquisti a Zaccaria costruendo non tanto un racconto storico come lo intendiamo noi di un evento, ma sta costruendo un racconto secondo la modalità semitica di raccontare, dove si attribuiscono certe caratteristiche al personaggio e ai personaggi per farli rientrare in un disegno più grande. E in questo caso è abbastanza evidente, direi, che quello che preme a Luca è la figura di Giovanni, cioè il fatto dell'importanza che Giovanni dovrà giocare in tutto il Vangelo. Giovanni è il nuovo Elia, ed è importante che Giovanni sia il nuovo Elia, perché in questa maniera lui diventa quello che annuncia il Messia. E questa cosa qui avviene attraverso tutta una serie di segni, tipo appunto questa maternità in un tempo impossibile, tipo l'intervento dell'angelo con un segno forte su Zaccaria, accompagnato dal mutismo. Questo per dire che, non so, la mia tentazione, la nostra tentazione molto spesso è quella di prendere un brano del Vangelo come se fosse una narrazione storica, mentre invece ci sono dei livelli, dei piani su cui l'Evangelista parla, e noi, siccome siamo di 2000 anni dopo, non abbiamo più i riferimenti. Se qualcuno non ce li racconta e non ce li spiega, in questo caso, nel mio caso, è stata questa lezione di Giovanni. Per cui, ad esempio, a me subito è venuto in mente Abramo alle querci di Mamre, con l'annuncio dei tre angeli del fatto che sarebbe nato finalmente il figlio della discendenza, quello promesso, quindi non il figlio della schiava, non il figlio, non il servo a cui lui inizialmente aveva deciso di lasciare tutte le sue sostanze e tutti i suoi averi perché diventasse il progenitore secondo la promessa, ma il figlio vero della promessa. E quando gli angeli dicono questo, Sara ride tra sé perché dice: è impossibile. E quindi proprio un racconto che rientra nella categoria dei racconti di maternità impossibili, e per questo maternità sante, legate proprio alla volontà del Signore. E come dicevo prima, perché? Perché questo figlio Giovanni da subito deve risultare un personaggio fondamentale e importante. Ecco, detto questo, fuori dal tecnico, invece una cosa che a me ha colpito, proprio dal punto di vista del racconto, perché mi ci sono trovato molto, è il fatto che Zaccaria qui ha un'occasione eccezionale, perché dice che lui gli tocca in sorte di entrare nel Tempio. Non mi ricordo quando, ma credo di aver letto o sentito da qualche parte che questo è un evento eccezionale per un sacerdote, che capitasse proprio a lui di entrare nel Santo dei Santi a fare questo rito dell'incenso. E chissà quante volte lui ci avrà pensato, e chissà quante volte lui ha pregato: Signore, fai questo e fai quello, e su e giù. La volta buona che lui è là dentro e che gli appare l'angelo, e che l'angelo gli dà un'ottima notizia, lui papà sbraga, che è un classico, cioè lui ha paura. È come se adesso a me, che sto dicendo queste fesserie, seduto sulla mia scrivania, mi apparisse Gabriele a dirmi: bene, perfetto, ottima cosa, adesso vai avanti così, io muoio qua subito. Come per dire, meno male che Dio solo in alcuni casi si manifesta così, perché bisogna essere alla portata. Capisco molto Zaccaria, e mi sembra che questo mutismo sia appunto un segno forte, di nuovo, per lui, perché gli serve per elaborare e digerire bene quello che gli è successo, e per tutti quelli che sono fuori, perché per quelli che sono fuori sarà molto più eloquente, ma questo lo leggeremo dopo, il suo mutismo, che le tante cose che lui probabilmente avrebbe potuto dire. Invece questo suo mutismo diventerà davvero la sicurezza che qualcosa di grosso è successo. Di nuovo le vie del Signore, che per dire una cosa scelgono una strada, cioè deve dire una cosa, e come fa a far sì che questa cosa sia chiarissima a tutti? Ti fa stare zitto. Cioè le vie del Signore non sono mai quelle che noi ci immaginiamo.
è sempre una roba completamente al di fuori dai nostri canoni. Che dite, ci salutiamo. Come preghiera vorrei dire insieme l'angelo di Dio, lo dedichiamo a lui, al nostro Gabriele personale, che ci accompagni in qualche maniera, sperando che si manifesti in maniera più delicata possibile. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E il Signore ci benedica, di quanti, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E come sempre, grazie a tutti. Ci sentiamo domani.
Grazie.
Ciao.